il titolo della mia partecipazione è Paralleli pedagogici tra Sant'Agostino e Rosmini. È una questione, diciamo, un po' modesta, nel senso di che si è studiato tanto e questi paralleli che ci sono tra il Sant'Agostino e il Beato Rosmini. E io vorrei avere un scopo molto chiaro in questa comunicazione, e l'oggettivo che vorrei comunicarvi è vorrei evidenziare i paralleli che ci sono tra il De Catechisandis Rudibus di Sant'Agostino e il catechismo disposto secondo l'ordine delle idee di Rosmini, per cogliere il senso ultimo degli orientamenti pedagogici tra l'opera dell'Iponense e quella del Roveretano. Il catechismo disposto secondo l'ordine delle idee mi sembra una opera molto importante, grandiosa. Io l'ho tradotto al spagnolo alcuni anni fa, quindi sono diciamo familiarizzato con questo lavoro del Rosmini, che è di una chiarezza molto impressionante, no? Per realizzare questo scopo è necessario assumere che entrambi rimandano a una stessa considerazione della filosofia, che Rosmini ha coerentemente definito come sistema della verità, e che si traduce nel campo pedagogico nell'idea di che la filosofia è la guida e la maestra dello spirito umano. Quindi partirò di quella tesi fondamentale, dove si trova certamente una continuazione con le filosofie classiche, quelle dell'antichità, e poi che per Rosmini penso assume queste dottrine nelle sue opere. La filosofia che Rosmini lavora ha un'iniziale vocazione riformatrice, no? Basata sulle nozioni di unità e totalità, come espressamente afferma lui negli opuscoli filosofici, ma allo stesso tempo assume il compito di indicare pedagogicamente dove lo sguardo dell'individuo che sta perfezionandosi deve essere diretto, no? Dal punto di vista della filosofia c'è un passaggio molto centrale, mi sembra, dove Rosmini sostiene che la filosofia ha una vocazione eminentemente pedagogica. Questo brano si trova nel Sistema filosofico, che anche ho tradotto io allo spagnolo, quindi mi sembra un'opera anche bellissima, dove sta tutto il sistema, diciamo, brevemente esposto. E lì dice così: se il fine della filosofia è di trovare quiete e riposo alla curiosità della mente, il suo frutto più prezioso ancora è di assicurare l'animo umano della possibilità che gli giunga al compimento di tutti i suoi desideri, di toglierli intorno a ciò ogni incertezza e di additargli quella sicura via per la quale egli giunga alla cima a cui tende, la qual via lo conduce a Dio, a cui il consumato filosofico dà a maestrare come discepolo e da perfezionare come creatura. Tale è il fine della filosofia, tale il suo frutto. Ma se invece di considerare la scienza si vuol considerare la scuola della filosofia, ella in tal caso diventa la vera pedagogia dello spirito umano, della mente cui manoduce alla scienza più compiuta e dell'animo a cui affetti svela innanzi il più compiuto bene, sotto il quale aspetto di una pedagogia dell'umanità la filosofia è concepita da Platone. Ci sono diversi aspetti interessantissimi in quel brano, no? Ultimo in apparenza, ma è primo in termini di dottrina, è il riferimento a Platone, che ha concepito la filosofia come pedagogia dello spirito umano, no? La impronta di Platone è enorme in questo senso che ci presenta il Rosmini, no? Ma ci sono anche altre dottrine, mi sembrano, che sono lì, che si nascondono in certo senso in questo brano, come quella via che ci ha mostrato il Plotino, per esempio, dove quando nelle Eneadi, sì, dice in tono mistico che bisogna restare fedeli all'essere, fedeli al modello, poiché è ciò che permette di raggiungere la fine del peregrinaggio, poiché attraverso la virtù si può accedere fino all'intelligenza, e da questa alla sapienza, e da questa ultima all'uno. Questa dottrina a me sembra che viene al cristianesimo, come lo ha fatto vedere per esempio Bayer Baltes oppure Giovanni Reale, è assunta dal Sant'Agostino, questa stessa dottrina, e questa stessa dottrina anche Rosmini ci la fa, ci la presenta, diciamo, in termini più moderni, no? E, allora, questa stessa tesi, ormai compresa nell'ambito del cristianesimo, è ripresa soprattutto da Sant'Agostino, in questo che Bayer Baltes, per esempio, chiama neoplatonismo cristiano, no? L'impronta di Platone, soprattutto di Plotino e anche di Porfirio, penso io, è evidente nella tesi di Sant'Agostino della Lex Eterna, che, come tematizza lui nel del libero arbitrio, sì, consiste nel sottomettere lo inferiore al superiore, il temporale all'eterno, in termini metafisici, che si traduce nel campo del problema del male da un punto di vista antropologico, come sottomissione delle passioni alla ragione. Se questa legge indica che il temporale deve essere soggetto all'eterno, il male, per Sant'Agostino, non è altro che disprezzare i beni eterni. Quando la volontà sovrappone i beni temporali ai beni eterni, quando sottomette il superiore all'inferiore, allora è quella che fa il male. E poiché la volontà individuale, risulta che l'individuo è l'origine del male. Il male non è altro che un amore erroneamente distribuito, perché sebbene quello che la volontà stessa faccia è amare, tante volte ama senza dare la priorità a ciò che per diritto così lo richiede. Che è anche una dottrina che la possiamo guardare molto spesso nell'etica del Rosmini. No? Dal punto di vista cristiano, quel bene, che alla fine è quello che si sta cercando, che in termini plotiniani era l'uno, sì? Anche per lui l'uno è il bene, sì? E lo possiamo trovare anche in Sant'Agostino e ovviamente in Rosmini, no? Quel bene che riesce a placare tutti gli appetiti, tutte le tendenze dell'uomo, è il bene infinito, sì? E non può essere altrimenti, poiché, come sostiene l'antropologia rosminiana, l'uomo è costituito e attraversato dalla memoria, così apparisce anche, appare nel giovanile saggio sull'unità dell'educazione, anche questa capacità infinita si vede nella intelligenza e la volontà, che sono capacità che hanno questo carattere. E sono capacità infinite perché sono informate dall'idea dell'essere bene. Sì? Insomma, le infinite capacità dell'intelletto e della volontà possono essere riempite solo dall'essere infinito, che dal punto di vista intellettuale assume la forma della verità e dal punto di vista della volontà assume la forma della bontà. La filosofia, dal punto di vista pedagogico, è la guida genuina della mente, dello spirito umano che, avanzando e risalendo verso l'alto, le vette del sapere e della scienza, mostra che la fine del viaggio non è altro che trovare Dio. Sì? Così lo vediamo in questa tradizione importantissima. No? Rosmini dice... da questo brano nella introduzione alla filosofia. Già che il Dio è la ragione ultima e piena di tutte le cose, che esistono nell'universo o possono cadere nelle menti, sì? E che lui sta seguendo questa dottrina. Questa pedagogia dello spirito umano non è altro che formazione dell'uomo, e questa formazione significa perfezione, soprattutto della volontà, perché quando l'uomo raggiunge la suddetta vetta, arriva precisamente a perfezionare. Questo Rosmini lo vincola anzitutto all'essere morale, no? L'essere morale, come voi sapete, è praticamente il nucleo, sì? Il bene a cui tende la volontà, e la volontà per il Rosmini è l'apice dell'essere umano, no? Il bene morale sta nella perfezione realizzata mediante il riconoscimento pratico delle entità della volontà, facoltà considerata apice dal teologo roveretano. Questo è il fondamento che permette a Rosmini di scrivere che, una citazione ancora, l'educazione dell'individuo umano deve avere una perfetta unità, ed è un grande errore il credere che l'educazione fisica, intellettuale e morale siano tre cose separate e indipendenti, essendo il nucleo di questa educazione il bene morale. È la volontà quella che permette la unità dell'individuo umano e la perfezione alla quale aspira, di conseguenza è destinata alla volontà. Non per niente Rosmini, quando ha pubblicato il nuovo saggio sull'origine delle idee, ha anche pubblicato questa operetta che si chiama Massime di perfezione cristiana, nel cui titolo fa esplicito riferimento alla perfezione a cui aspira il cristiano, no? E ciò si completa tenendo presente che la pedagogia si definisce, come lui lo fa nel prefazio alle opere di filosofia morale, come l'arte di avvicinare o educare altri uomini alla perfezione. Non bisogna confondere, come chiede lui, roveretano, tra scienza, che appartiene all'ordine delle idee, e la bontà della vita, che appartiene, dice lui, all'ordine delle azioni e delle cose reali, la quale alla scienza è bensì confinante, ma al di là per gran tratto si stende. Sono parole di lui. La ragione per cui l'ambito pratico si stende oltre la mera conoscenza speculativa è che la volontà richiede la conoscenza, ma aggiunge l'assenso. Sì? Per questo il filosofo roveretano ritiene che, e lo cito ancora, se si cerca quello che è perfetto nell'uomo e che acconciamente può essere denominato sapienza, non conviene fermarsi al primo elemento, cioè alla scienza, o più generalmente alla cognizione, ma a questa è necessario unire il secondo, che è l'azione reale a cui la volontà, a cui la bontà morale consiste. Infatti, seguendo Sant'Agostino, la virtù che si realizza nell'esercizio della via moralis e che fa parte della sapienza nella prospettiva rosminiana, apre la via alla verità. Ecco perché Rosmini conclude con questa tesi, molto in linea con la più profonda saggezza occidentale, nell'introduzione alla filosofia. Riassumendo dunque, noi dicevamo che nella cognizione della verità, di cui la scienza è soltanto una forma riflessa, giace il primo elemento della sapienza, ma questa stessa cognizione non principia ad essere elemento di sapienza fino a che è puramente speculativa e non ancora sentita ed amata fino a che l'uomo non va giunto del suo, fino a che la cognizione non è divenuta azione libera, che la stessa visione del vero è doppia, l'una necessaria, l'altra volontaria amorosa, alla quale ultima spetta più propriamente il nome ora di contemplazione, ora di cognizione pratica. La onde c'è una cognizione e una scienza psicologicamente anteriore a quel punto in cui la sapienza incomincia. Quindi queste sono, penso, le tracce generali sulle quali Rosmini sta facendo questa proposta, diciamo, pedagogica. Passo alla seconda parte, dove cerco di mostrare questi paralleli, infatti, no? Come è noto, uno dei primi compiti intellettuali a lungo termine svolti dal Roveretano fu la traduzione del libro de Catechisandis Rudibus, a cui Rosmini dà il titolo del modo di catechizzare gli idioti. Sì? In questa opera, Lipponense sostanzialmente tratta il tema di come il catechista, che in questo caso incarna l'educatore, debba procedere per esporre le verità che devono ritenersi cristiane. E la prima cosa che ci dice Sant'Agostino in quel testo è che le parole sono segni dell'intelligibile, non sono la conoscenza stessa. Sì? Sant'Agostino ripete tante volte questa tesi in tante opere. La conoscenza è impressa nella mente in forma di tracce, dice Sant'Agostino, e non è ebraica, greca o latina, ma si forma nella mens. Qui, al mio avviso, la lex eterna che ho ricordato prima può essere nuovamente applicata, poiché vi è la priorità dei concetti sulle parole, analogamente a quella dell'anima sul corpo, allo stesso modo vi è la priorità degli affetti del cuore sulla mera espressione verbale esterna. Dal punto di vista pedagogico, i concetti hanno la precedenza sulle parole, sul modo di esprimersi, sulla retorica e così via. In breve, l'educatore ha il dovere di soffermarsi sui concetti, poiché sono questi che consentono all'allievo di comprendere la dottrina, che in questo caso è il dogma. Allo stesso modo, Cosmini costruisce il suo catechismo, sì, seguendo la tesi che le idee hanno un ordine o successione naturale, così lo dice anche lui con le sue parole, dice così, le idee tengono un ordine o successione naturale. Ed è questo ordine quello che stabilisce e prescrive i passi attraverso i quali la mente deve procedere per comprendere una dottrina. No? E Rosmini avvicina questa dottrina stessa all'essere, dice che è la maniera in che l'essere si sviluppa naturalmente. Il dispiegarsi delle idee stesse indica l'ordine con cui i concetti devono essere insegnati, dice lui, lo cito. La natura medesima le ha prestabilita tutta la serie dei suoi passi e questa serie va così graduata che nessun salto le è possibile per modo alcuno. Ma da una verità, ella non può andare che all'altra più prossima e da questa pure alla sua più prossima e così via percorrere la catena delle verità senza che nessun anello di essa le sia conceduto di omettere o di sorpassare. Fine della cita. L'ordine che stabilisce il passaggio da un concetto all'altro, da una verità all'altra, sottolinea che per Rosmini lo importante sono i concetti, sì, più che le parole, e che tra loro vi è una naturale gradazione dettata dall'essere stesso. E se si tratta di una legge universale, diciamo, della mente creata, ne segue che è una legge per ogni istruzione o educazione, così che è governata dalla necessità di guidare le menti degli studenti per passaggi successivi da una verità all'altra. E Rosmini lo dice in questi termini. Però che io intendo per istruzione la via di comunicare cognizioni agli uomini, non essendo istruzione quella che affida alle memorie dei suoni materiali, dei vocaboli e delle locuzioni non intese da quelli che le hanno apprese e le recitano. E qui nasce facilmente illusione in molti che si persuadono di avere istruito egregiamente un fanciullo o un adulto quando sono pervenuti a farli pronunciare con la lingua un discorso, il quale molte belle cose significa certamente a tutti quelli che a recitare il sentono, perché l'intendono, ma non così a lui che il recita perché non l'intende. E sebbene Rosmini sappia che fino all'Ottocento non si faccia menzione esplicita di una didattica di questo tipo, sostiene che tale metodo sia stato messo in pratica fin dall'antichità. Sì? E in questo contesto Rosmini confessa di essersi ispirato dal De Catechisandis Rudibus, sì? E usa queste parole: il compendio migliore di catechetica che mi trovassi da proporre ai nostri catechisti. Il testo di Sant'Agostino infatti indica chiaramente che per catechizzare, per insegnare, bisogna partire dall'uomo stesso che vuole educarsi, e in lui si scopre la sua innata tendenza alla felicità. È una tesi che troviamo nel De Catechisandis Rudibus. Analogamente, Rosmini parte nel suo catechismo dalla domanda sull'uomo, precisamente su cosa si è, a cui risponde un uomo, e dalla presa di coscienza che l'allievo, il catechizzato, è un uomo che alla fine deve condurre a Dio. Per l'ignorante occorre partire da ciò che conoscono più immediatamente, che non è altro che se stessi, che sono uomini, per raggiungere il più elaborato. Per questo Rosmini esplicita in questi termini il suo principio didattico. Dice così: le verità siano disposte in una serie ordinata in guisa che quelle che precedono non abbiano bisogno per essere intese di quelle che seguono. Questo principio non si limita alla catechesi, ma si estende a qualsiasi tipo di educazione o istruzione, come è stato detto. Ed è un principio in quanto si basa sulla evidenza che tutta l'educazione parte da qualche verità già conosciuta e che può essere compresa senza grosse difficoltà, cioè che basta conoscere il significato dei termini che esprimono tale verità. Questo è un parallelo che mi sembra abbastanza chiaro e che è importante, penso io, per guardare questi vincoli tra Sant'Agostino e Rosmini. Ma c'è un altro molto interessante che ci presenta il Sant'Agostino. Lo studente deve possedere anche certe predisposizioni, soprattutto a voler imparare, che nel caso catechetico si traduce come voler diventare cristiano, perché come afferma lui, dice Sant'Agostino, sappiamo che la fede non è oggetto del corpo riverente, ma dell'anima credente. Okay? Non è possibile sapere con certezza se qualcuno è determinato a imparare o a convertirsi, perché questo rimane nel foro interno, no? La cui radice non è altro che la propria decisione. L'atto di decidere è totalmente interno e corrisponde ancora alla volontà. Sì? E anche Rosmini ci fa esplicitamente questo parallelo con la dottrina del Sant'Agostino. Dice Rosmini nel Catechismo: egli è dunque uopo cominciare l'istruzione catechistica da altre interrogazioni semplici, a ciò che siano tosto intese a chi li apprende, sì? Da interrogazioni le quali riescano chiare allo scolare prima di aver imparato il resto del catechismo. E questo significa partire ovviamente dalle predisposizioni del studente. In relazione ai contenuti, Sant'Agostino propone partire dalla creazione. E questa ha nella prospettiva cristiana il carattere di produrre cose buone, fino ad arrivare ai tempi attuali della Chiesa. Per il santo di Ippona è necessario selezionare gli eventi della storia della fede per rendere conto dei dogmi. Storia e dogma devono spiegarsi e completarsi a vicenda. Rosmini cerca un obiettivo uguale. Il catechismo comprende sia la parte storica che quella dogmatica, poiché i dogmi hanno il loro fondamento nella storia della Chiesa, che è la storia della salvezza, e perciò afferma: non sembrare troppo opportuno il compilare dei catechismi altri esclusivamente dogmatici, altri esclusivamente storici, ma, come fa Sant'Agostino, lo dice lui stesso, doversi piuttosto al dogma, alla narrazione della storia, mescolare e intessere. Per il Roveretano, in effetti, la stessa storia della Chiesa mostra gradualmente le nuove verità o idee che si susseguono affinché l'uomo sia istruito in ciò che per lui è più fondamentale, cioè la salvezza. Ciò non significa che sia errato partire dalla domanda, ad esempio, su cosa sia la dottrina cristiana. Piuttosto vuole indicare che tale domanda è già complessa perché contiene tutto ciò che dovrebbe essere insegnato in sintesi dal punto di vista scientifico, ma dal punto di vista didattico si deve iniziare con il più semplice. E questo Rosmini cerca di corroborarlo rivolgendosi a Dio come modello del maestro. Egli, infatti, ha istruito al genere umano partendo dalle verità più semplici fino a quelle più complesse. Sant'Agostino aggiunge anche che è importante mettere in luce le cause o le ragioni delle vicende storiche della Chiesa, mostrando la ragione ultima di tutto ciò che è, cioè l'amore. Sant'Agostino infatti insegna che l'amore, diciamo, è quello che muove finalmente anche all'educazione, sì? E così Rosmini anche lo assume, penso io. Sì? Sant'Agostino infatti insegna che la speranza non va riposta nell'uomo, ma in Dio. Dice lui: in realtà non possiamo giudicare facilmente chi è giusto, e anche se ciò fosse possibile, l'esempio dei giusti non serve a giustificarci, ma i giusti ci insegnano che, quando li imitiamo, anche noi siamo giustificati da loro stesso giudice. E qui arriviamo al punto che dobbiamo particolarmente sottolineare, perché chi ci ascolta, o meglio, chi ascolta Dio attraverso di noi, comincia a progredire nel suo modo di vivere e nella sua dottrina e avanza con vigore sulla via di Cristo, e non osare attribuire questa realtà a noi o a se stesso, ma amare se stesso e noi tutti, i suoi amici, in Lui e per colui che lo ha amato quando era nemico e, giustificandolo, ha voluto per farlo suo amico. Come risulta evidente, la ultima progressiva trasformazione che il santo dipone indica come meta catechetica e anche pedagogica si riferisce alla vita morale, al suo progressivo perfezionamento che raggiunge i suoi vertici nell'amore di sé, degli altri e soprattutto di Dio. La tesi viene poi ribadita in termini metafisici morali, poiché chi vuole mettere il suo tesoro, la sua volontà, nelle cose effimere e fugaci, non raggiunge mai il riposo e la sicurezza definitivi, no? Perciò chi vuole raggiungere la felicità deve farlo perfezionandosi come creatura, come dice il Rosmini nel Sistema Filosofico, che si traduce nel riporre la speranza non nelle cose corruttibili, ma in ciò che sempre rimane. Così l'uomo moralmente perfetto si accorge che, è una cita, i frutti della giustizia sono più dolci di quelli della iniquità, e vedrai che l'uomo gioisce più sinceramente e felicemente nella sua buona coscienza. In tal modo, colui che si perfeziona mediante la volontà, cioè moralmente, sì, si infiamma o... non so se si potrebbe dire così, si infiamma, come dice l'esortazione finale del Catechisandis Rudibus, nell'amore e nel desiderio della vita eterna, poiché filosofica e teologicamente chi colloca Dio al di sopra di tutto ciò che è, che c'è, vive in Lui e per Lui e non per se stesso, in modo che alla consumazione dei tempi si aderisce al bene, al sommo bene, e come direbbe Rosmini, arriva al suo appagamento. Ho fatto una sintesi certamente del testo, perché era un po' lungo, ho preso penso i brani principali, ma questo mi sembra che sarebbe la mia partecipazione.